Noi abbiamo considerato fino a questo momento che le persone che amano le cose di questo mondo, i tesori della terra, piuttosto che quelli del cielo e dell'età futura, coloro il cui cuore e i cui affetti sono posseduti dai beni terreni, perché hanno una visione distorta della realtà, la cui mente è influenzata da principi erronei, ecco, queste persone, secondo l'insegnamento di Gesù, vivono e vivranno sempre in un costante conflitto di interesse. Offriranno poi volontariamente il loro servizio, la loro lealtà, la loro energia, ai loro beni, che divengono i loro signori e i loro padroni. Queste persone sono schiave di ciò che pensano di possedere e vogliono e fanno ciò che i loro padroni desiderano o vogliono che essi facciano. L'ultima volta abbiamo considerato queste tre domande poste dal testo che adesso rileggerò ancora una volta, Matteo 6, 19 e 24, le tre domande, i tre avvertimenti e le tre esortazioni. Oggi voglio rimanere sul versetto 24, dove Gesù spiega qual è il vero problema della mondanità. Essa è idolatria. Il problema è l'idolatria, il più radicale dei peccati, la trasgressione dei due primi comandamenti. Leggiamo perciò Matteo 6 dal versetto 19 al versetto 24. Non fatevi tesori sulla terra, dove la tignola, la ruggine consumano e dove i ladri scassinano e rubano, ma fatevi tesori in cielo, dove né tignola né ruggine consumano e dove i ladri non scassinano né rubano, perché dov'è il tuo tesoro, lì sarà anche il tuo cuore. La lampada del corpo è l'occhio, se dunque il tuo occhio è limpido, tutto il tuo corpo sarà illuminato, ma se il tuo occhio è malvagio, tutto il tuo corpo sarà nelle tenebre. Se dunque la luce che in te è tenebre, quanto grandi saranno le tenebre. Nessuno può servire due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, o avrà riguardo per l'uno e disprezzo per l'altro. Voi non potete servire Dio e Mammona. Si può essere religiosi e mondani, ci si può dichiarare credenti in Dio, credenti in Cristo, eppure avere un cuore che è ricolmo di idoli. Ci avevate mai pensato? Non bastano le parole. Al tempo di Gesù erano così i farisei, che erano le persone, diciamo, religiose per eccellenza, dedite costantemente all'applicazione, allo studio, all'insegnamento della legge in tutti i suoi dettagli. Eppure, in un'occasione Gesù, proprio in un'occasione in cui ha ripetuto esattamente le parole che noi abbiamo appena letto, quelle del versetto 24, ecco, voi non potete servire Dio e Mammona, in Luca capitolo 16 al versetto 13 Gesù ripete le stesse parole che abbiamo appena letto, e poi subito dopo è scritto che i farisei, che amavano il denaro, udivano tutte queste cose e si beffavano di lui. E non solo i farisei, ma perfino tra uno dei più intimi seguaci di Gesù vediamo questo genere di peccato, è questa idolatria, amore per il denaro. Giuda che vende Gesù per denaro. Vi ricordate quanto mi offrite perché io ve lo dia? Giuda era ladro e prendeva dalla borsa quello che vi si metteva dentro. Quindi si può essere discepoli di Gesù, tra virgolette, non veri discepoli, ma essere nel numero di quelli che sono contati tra i discepoli di Gesù, frequentare chiese, pregare, leggere la Bibbia, conoscerla ed essere idolatri. Uno stretto collaboratore di Paolo, un certo Dema, vi ricordate? Quando nell'ultima lettera che Paolo scrive a Timoteo, la seconda Timoteo, dice a un certo punto con grande rammarico: se possibile vieni qua, perché sono rimasto solo, se tutti se ne sono andati. Dema aggiunge: avendo amato il mondo mi ha lasciato e se n'è andato a Tessalonica. Era un apostata, aveva abbandonato il servizio, aveva abbandonato Paolo, era tornato tra i suoi vecchi idoli. E non solo, noi troviamo che non solo questi non sono casi eccezionali, perché ci sono dei comandamenti generali a questo riguardo, ne vedremo alcuni. Ma vi ricordate come finisce la prima lettera di Giovanni? La prima lettera di Giovanni l'Apostolo si conclude proprio in questo modo, dicendo: figlioli, guardatevi dagli idoli. E nella stessa lettera lo stesso Giovanni dice: non amate il mondo né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui, perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza degli occhi, la superbia della vita, la concupiscenza della carne, non viene dal Padre ma dal mondo. Il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Quindi questo amore per il mondo, così come viene definito, questo pericolo dell'idolatria è qualcosa che incombe su ciascuno di noi, giovani, uomini e donne di mezza età, bambini, anziani, vecchi, tutti quanti. Il pericolo è reale, grave, e richiede una scelta radicale da mantenere fino alla fine della nostra vita. E l'Apostolo Paolo, che non è sempre stato Apostolo Paolo, che è stato Saulo da Tarso, parla di questa scelta che nella sua vita a un certo punto egli fece. Egli scelse tra quelle cose che gli davano soddisfazione, che lui considerava un guadagno per se stesso, e scelse di metterle da parte, quelle che erano la sua ricchezza, la sua tradizione, la sua religione, la sua cultura, la sua formazione, le sue opere, la sua giustizia, le sue convinzioni, quello che lentamente ma progressivamente, da quando era bambino, era riuscito a costruire fino a ottenere una posizione importante nella sua nazione. Egli dice, scrivendo ai Filippesi, in un momento di grande confessione e di apertura: ciò che per me era un guadagno l'ho considerato come un danno a causa di Cristo. Anzi, a dire il vero, ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho rinunciato a tutto. E io considero queste cose come tanta scubala. Qui è tradotto in modo piuttosto eufemistico: spazzatura. Paolo utilizza un termine più forte: escrementi. Davanti alla conoscenza di Cristo, spazzatura al fine di guadagnare Cristo e di essere trovato in Lui, non con una giustizia mia derivante dalla legge, ma come quella che sia con quella che si ha mediante la fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio, basata sulla fede. Quindi torniamo al passo che abbiamo letto, Matteo 6,24, voi non potete servire due padroni, nessuno può servire due padroni perché odierà l'uno e amerà l'altro, avrà riguardo per l'uno, disprezzo per l'altro, voi non potete servire Dio e Mammona. È una questione di adorazione. Noi siamo stati creati per adorare. Gli esseri umani sono per natura adoratori. O adorano il vero Dio o adorano una falsa rappresentazione di Dio, un idolo. Non possiamo fare a meno perché siamo delle creature bisognose. Noi non siamo autosufficienti, dipendiamo dall'ambiente in cui viviamo. Dipendiamo in una certa misura dagli altri, dipendiamo da, per il nostro benessere, da cose che non sono neanche materiali e che vengono, se vogliamo, possiamo definirle immateriali e trascendenti. Abbiamo bisogno. E perciò gli esseri umani adoreranno o il vero Dio o un idolo, e Gesù dice che è impossibile essere schiavi di due signori, perché letteralmente questo verbo tradotto, nessuno può servire, questo termine servire che è usato due volte, nessuno può servire due padroni, voi non potete servire Dio e servire Mammona, è un verbo in greco, è duleo, che ha la radice della parola conosciuta dulos, che significa schiavo. In realtà è appunto il servizio di cui si parla qui, è quello di uno schiavo. Nessuno quindi può servire come schiavo a due padroni diversi. Non esiste uno schiavo a mezzo servizio, non esiste un part-time in altri termini, in questo caso. E quando dice due padroni qui, il termine è kurios, cioè significa signori letteralmente. Nessuno può essere schiavo di due diversi signori. Dio è signore, Mammona è signore. Non si può essere schiavi di entrambi, o dell'uno o dell'altro. E qui Gesù definisce il tipo di relazione che si instaura tra il proprio Dio e il credente, tra Dio e il credente, ci piaccia o no, è un rapporto di schiavitù, di servitù. Noi odiamo questo genere di parola perché oggi ovviamente ci vengono in mente tutte le cose cattive legate alla schiavitù, all'abolizione, alla tratta degli schiavi, ed è bene che sia così, ma in realtà qui viene sottolineato l'idea della appartenenza, un servo di Dio è una persona che appartiene a Dio, che lo riverisce, che lo apprezza, che lo ama. Infatti è proprio descritto così questo rapporto. È un rapporto di sudditanza, di servitù rispetto al vero Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, che l'unico Dio che ci ha salvati. Noi siamo servi di colui che ci ha vinti, che ci ha conquistati, di colui che ci ha comprati, che ha pagato il prezzo della nostra liberazione. Nell'antico Israele c'era questa possibilità. Quando c'era una persona che cadeva in disgrazia e per debiti doveva servire come schiavo per un certo periodo di tempo, finito il tempo della sua servitù, poteva andarsene libero. ma se dichiarava che amava il suo padrone, che si trovava bene a stare con il suo padrone, allora quel padrone lo avrebbe preso per sempre con sé. E c'era tutto un rito, un sacramento che doveva essere praticato per questo. E diventava in altri termini uno schiavo volontario. Apparteneva a colui che egli amava. E questo rapporto di servitù descrive molto bene quello che noi siamo, quello che ogni vero cristiano è rispetto al proprio Salvatore, al proprio Redentore. Giuda nella sua epistola dice: voi, queste persone negano il nostro unico padrone e Signore Gesù Cristo. Gesù non è soltanto il nostro Signore, ma è anche il nostro padrone, colui che ci al quale apparteniamo, perché e ci ha creati e ci ha comprati con il suo sangue prezioso. Siamo suoi. E non ha nessuna difficoltà Gesù a descrivere questo genere di rapporto. E d'altronde, se è terribile essere proprietà di una persona malvagia, crudele, se io devo essere proprietà di qualcuno, voglio appartenere alla persona più gentile, più generosa, più amorevole, più benigna, più fedele dell'universo. Io non posso non appartenere a qualcuno. Voi non appartenete più a voi stessi perché siete stati acquistati con il sangue di Cristo. Io non voglio appartenere a Mammona o a un altro idolo di questo mondo. Voglio essere proprietà di Dio. Questo è il rapporto tra il Dio e i suoi adoratori. E questo non degrada né svilisce la dignità umana, piuttosto la eleva, perché se non apparteniamo a Dio, noi apparteniamo a una creatura e ci illudiamo di essere liberi, quando in realtà siamo schiavi. Gesù ha detto che si è schiavi di Mammona. Un rapporto di servitù, un rapporto esclusivo. Nella scrittura leggiamo che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo non ci vogliono dividere con nessun altro. Io sono un Dio geloso, dice il Signore nella legge, nel capitolo 20 dell'Esodo. Paolo dice che noi siamo stati fidanzati a un unico sposo. E Giacomo dice che lo spirito che Dio ha fatto abitare in noi ci brama fino alla gelosia. Dio è geloso di te, di me, e non ci dividerà con nessun altro. E d'altronde l'esclusività e la manifestazione in un vero rapporto di amore, l'esclusività è la manifestazione del vero interesse, dell'autentico affetto. Io voglio che tu sia esclusivamente mia, come allo stesso tempo io voglio essere esclusivamente tuo. Questo è il vero rapporto di amore. Si può anche professare il proprio grande affetto nei confronti della propria moglie, del proprio marito, ma chi ci crederà mai se alla prima occasione si inciampa nei letti di un altro uomo o di un'altra donna continuamente. Le parole non contano. L'adulterio è tradimento, perché l'affetto coniugale è qualcosa di esclusivo, lo impariamo da Dio. Dio ci brama fino alla gelosia, ci vuole soltanto per sé. Ed è un rapporto totalizzante. Mammona sta per ricchezze, si tratta di un termine aramaico che noi troviamo proprio nel passo parallelo di Luca capitolo 16. Molte volte noi non lo comprendiamo bene, perché due volte la parola mammona, con una sola M in greco, in realtà è aramaico traslitterato, viene tradotta nelle nostre versioni con ricchezze. La parabola del fattore infedele, no? La troviamo in Luca 16, al versetto 9, al versetto 11, noi troviamo: fatevi degli amici con le ricchezze ingiuste. Qui, se guardate nel greco, è con le mamona ingiuste, con le ingiuste ricchezze. Viene tradotto bene, non si capirebbe, no? Se fosse stato tradotto in questo modo. Anche al versetto 11: se dunque non siete stati fedeli nelle ricchezze ingiuste, chi vi affiderà quelle vere? Voi non potete servire Dio e mammona. E tre volte si usa la stessa parola in greco, due volte viene tradotta ricchezze, una volta viene tradotta mammona, e lo hanno fatto i traduttori per chiarezza, quindi non è un errore. Ma il punto è proprio questo: significa ricchezze. E Gesù ci dice che il servizio a un tale padrone, alle ricchezze, che, come ho detto la volta scorsa, non sono necessariamente soltanto il denaro, ma qualunque altra cosa noi consideriamo un tesoro o una ricchezza, è una questione che assorbe tutta la nostra natura, è totalizzante. Cioè, Gesù dice che o amerà l'uno e odierà l'altro, quindi comprendiamo che i nostri affetti, le nostre inclinazioni sono coinvolte, i nostri sentimenti, odio, amore, ma non solo, la volontà allo stesso tempo, perché Gesù dice o avrà riguardo per l'uno. Questo avere riguardo significa si atterrà strettamente a, cioè avere riguardo significa si attaccherà all'uno, oppure dice avrà disprezzo per l'altro, e questo termine significa letteralmente qualcosa che ha a che fare con la mente, penserà male di quell'altro. Quindi comprendiamo che davvero questa adorazione, che è proprio questo, è un'azione totalizzante. Apparteniamo pienamente all'essere o alla cosa che noi adoriamo, al punto che la amiamo e odiamo il contrario, al punto che ci attacchiamo strettamente a quella cosa, al punto che pensiamo male di tutto ciò che è contrario a quella cosa o a quella persona. Vedete, ci sono molte persone che pensano male della religione, dicendo che qualunque cosa, diciamo, dove c'entra la religione c'entra il fanatismo, c'entra il radicalismo. Io direi che dovunque c'entra la profonda convinzione, in qualunque cosa, in qualunque posizione, può essere una posizione politica, può essere una posizione filosofica, scientifica, quando c'è una persona che è convinta della bontà e della verità di una certa posizione, di certe idee, necessariamente odia e si allontana da ciò che è diverso, da ciò che è contrario. Se così non fosse, noi non potremmo assolutamente mai dimostrare di essere assolutamente, pienamente convinti che quello in cui stiamo o professiamo di credere sia la verità. Capite perché Gesù parla in questi termini? Parla in termini di adorazione. O adori Dio, ami Dio, ti attacchi a Dio, pensi bene e accetti e accogli tutto quello che Dio dice e fa, la sua volontà. Oppure adori qualcos'altro o qualcun altro e allora ti attacchi a quella cosa, le ricchezze, il denaro, i tuoi tesori. Ami quella cosa. Pensi bene soltanto di quella cosa e male di tutto il resto. È una questione di adorazione. Questo è adorare. E Gesù continua dicendo che è impossibile una doppia adorazione. Quando dice Gesù, voi non potete, nessuno può servire due padroni, voi non potete servire Dio e Mammona, non ci sta dando un comando, non ci sta dando un ordine. Sta attestando e affermando un fatto, l'assurdità di chi vorrebbe mantenere una doppia affiliazione, una doppia cittadinanza, una doppia alleanza, una doppia adorazione. Nell'universo di Dio è impossibile. Nei cartoni animati gli elefanti possono volare muovendo le orecchie. Chi era? Come si chiamava? Dumbo, l'elefantino che volava. Ma nel mondo di Dio gli elefanti non volano, e nel mondo di Dio non si possono adorare due signori. L'idolatria, vi dicevo, è un peccato radicale. Nell'Epistola ai Romani Paolo parla dei pagani idolatri e descrive qual è la natura dell'idolatria. Al versetto 18 del capitolo 1 di Romani dice: l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ingiustizia degli uomini che, ecco che cos'è l'idolatria, che soffocano la verità con l'ingiustizia. Questa soppressione della verità, questo occultamento della verità, questo rifiuto di ascoltare la testimonianza che la natura, la coscienza, il Vangelo danno intorno a Dio è l'azione compiuta da tutti gli idolatri. Dio ha manifestato la sua gloria e le sue qualità invisibili e la sua eterna potenza e la sua divinità mediante la creazione, e queste cose si vedono nelle opere che ha fatte. Guardate le stelle, guardate il mondo, guardate il mare, guardate un tramonto, guardate un'alba. Guardate queste cose. Dio ha manifestato, Dio ha dato una testimonianza di sé, ma gli uomini sopprimono questa voce. Dio ha dato una testimonianza di sé nella coscienza. Quando noi sentiamo di una madre che uccide il proprio bambino, quando noi sentiamo di atti di violenza nei confronti dei deboli, di stupri, di qualunque altro genere di crimine, dentro di noi qualcosa si rivolta. Perché? Perché abbiamo una natura morale, perché la nostra coscienza è sempre attiva e ci dice: quello è giusto, quello è sbagliato, questo è buono, questo è cattivo. Tutti ce l'hanno. Eppure dice Paolo che gli uomini soffocano la verità con l'ingiustizia. E non solo, poi dice ancora qualcos'altro, che sostituiscono, non, si rifiutano di ringraziare Dio, di riconoscere la sua esistenza, si rifiutano di dare ascolto a queste testimonianze di Dio, il Vangelo, la natura, la coscienza, e pur avendo conosciuto Dio, non l'hanno glorificato come Dio, non l'hanno ringraziato, ma si sono dati a vani ragionamenti, il loro cuore privo di intelligenza si è ottenebrato, benché si dichiarino sapienti, sono diventati stolti e hanno mutato, hanno cambiato la gloria di Dio incorruttibile in immagini simili a quelle dell'uomo corruttibile, di uccelli, di quadrupedi, di rettili. Cioè, non solo gli uomini, questa è l'idolatria, inizia con il rifiuto della verità, la soppressione della verità e poi la sostituzione del vero Dio con qualcos'altro. E il risultato? Dio li ha abbandonati, Dio li ha abbandonati, Dio li ha abbandonati, fino al punto che, sebbene sanno che le persone che fanno quelle cose sono da condannare, non solo le fanno, ma approvano chi le commette. E voi sapete il resto di questo capitolo, prima o poi ne parleremo diffusamente, ma comprendete che tutto questo dipende dal peccato radicale dell'idolatria. E ci sono precedenti pericolosi che noi troviamo nella scrittura di questo tentativo di compromesso della verità e dell'errore. Nel secondo libro dei Re, al capitolo 17, viene raccontata la deportazione delle popolazioni del regno del nord di Israele ad opera del re Assiro Salmaneser. Quelle zone poi furono ripopolate con gente che veniva dall'Assiria, affinché si potesse godere, diciamo, di questo, diciamo che possiamo definirla questa una politica coloniale. Da una parte veniva conquistata la terra, venivano trasferiti i legittimi proprietari e al loro posto venivano mandati dei coloni, e questi ovviamente andavano lì con le loro tradizioni, la loro religione, i loro modi di vivere. E ci dice il racconto in Seconda Re 17 che venivano dei leoni che facevano strage di loro e venivano uccisi. Allora qualcuno disse: ma perché questa cosa? E a qualcuno venne in testa di dire: ma il problema è che queste terre hanno, c'era l'idea, no, delle divinità territoriali, queste terre, c'è la divinità territoriale che protegge le persone che ci vivono, ma deve essere servita, deve essere onorata. E allora ecco l'origine dei samaritani odiati dagli israeliti. Furono mandati dei sacerdoti leviti che insegnarono a queste popolazioni ad adorare anche Yahweh, il Dio di Israele, e da allora in poi queste persone adoravano i loro dei e adoravano anche Yahweh, adoravano anche il Dio di Israele. Ma sapete come temevano, ecco, questo è il termine che viene utilizzato, ma sapete come va a finire la storia? Che dice che in realtà queste persone che temevano i loro dei e temevano anche l'Iddio di Israele, non temevano il Dio di Israele, temevano anche il Signore. Sto leggendo dal versetto 32 di Seconda Re 17: e si fecero dei sacerdoti per gli altri luoghi, scegliendoli tra di loro, i quali offrivano per loro dei sacrifici nei templi e negli altri luoghi. Così temevano il Signore e servivano anche al tempo stesso i loro dei, secondo le usanze delle regioni di cui erano stati deportati in Samaria. Anche oggi essi continuano a seguire le loro antiche abitudini, e non temono il Signore e non si conformano né alle loro leggi né ai loro precetti né alla legge e ai comandamenti che il Signore prescrisse ai figli di Giacobbe, perché non è possibile servire due signori. E questo ci fa comprendere anche, e abbiamo molti esempi nella scrittura, che queste tensioni, un po' con Dio, un po' con la sua parola, un po' con quello che lui dice, un po' e dall'altra parte però con il piede in un'altra scarpa, come si dice, sono degli esperimenti che finiscono in tragedia. Giuda Iscariota, sapete come finì? La moglie di Lot. La storia della moglie di Lot è tragica. Quella donna era stata salvata, scampata dal giudizio di Sodoma, era uscita fuori da Sodoma, era nella compagnia giusta, era sposata a un uomo che, per quanto debole, dichiara la scrittura che era giusto, ma si voltò indietro e divenne una statua di sale. Era uscita da Sodoma, come si dice, ma Sodoma non era uscita da lei. Il giovane ricco, quella persona che voleva la vita eterna, si rivolge a Gesù: che farò, maestro buono, per ottenere la vita eterna? Questo devi fare. Prendi tutto quello che hai, dallo ai poveri, prendi le tue ricchezze, liberatene e seguimi. Avrai un tesoro nel cielo e seguimi. Quell'uomo se ne andò rattristato perché aveva molti beni. Un conflitto di interesse che lo trascinò lontano da Cristo. C'è un'altra storia tragica nel Nuovo Testamento ed è la storia della chiesa di Laodicea, una chiesa apostolica dei tempi degli apostoli, che aveva avuto sicuramente come pastore o comunque predicatore e conosceva l'apostolo Paolo, conosceva l'apostolo Giovanni, che però leggiamo nel libro dell'Apocalisse al capitolo 3 che si era imborghesita. Ecco, io sono ricco, io mi sono arricchito, io non ho bisogno di nulla. E Gesù la deve rimproverare dicendole: guarda, tu sei sul punto quasi di essere vomitata dalla mia bocca. Avevano nome di vivere, ma in realtà anche loro erano morti. Il cuore umano è una fabbrica di idoli e nessuno è davvero ateo. Tutti vivono adorando qualcuno o qualcosa, e sapete qual è il momento più importante della nostra vita? Quando noi abbiamo quella lucidità per identificare la divinità nella quale noi riponiamo tutte le nostre speranze. Questa divinità potrebbe essere il denaro, potrebbe essere la giovinezza, potrebbe essere la salute, potrebbe essere la famiglia, potrebbe essere i figli, potrebbe essere qualunque cosa. C'era un certo uomo che si chiamava Mica, nel libro dei Giudici leggete la sua storia. Aveva rubato dei soldi a sua madre e sua madre aveva pronunciato una maledizione nei suoi confronti, e allora Mica disse: no, sono stato io. Allora la madre dice: vabbè, allora facciamone un idolo con questi soldi, un'immagine. E Mica dice: vabbè, adesso ho l'immagine, ma devo avere il sacerdote. Allora si procurò un sacerdote che potesse in casa sua soddisfarlo con una forma di religione, e lo pagò. Ma quando quel sacerdote, che era del suo stesso carattere, perché come si dice non si pigliano se non si rassomigliano, trovò qualcuno che lo pagò di più, se ne andò e si portò perfino il suo idolo, l'idolo di Mica. E vi ricordate che cosa dice? Hanno preso i miei dèi e adesso che cosa faccio? Lui era rimasto senza nulla, non aveva nient'altro se non quella forma esterna, quella scorza di religione. Se il tuo idolo è la tua giovinezza, cosa farai quando comincerai a perdere i capelli, i denti, a non essere più così prestante e bello o bella come sei adesso? Se il tuo idolo sono i tuoi figli, se il tuo idolo è il tuo lavoro, la tua salute, cosa farai quando tutto questo ti verrà negato? Perché a uno tutte queste cose se ne vanno, l'abbiamo letto nel Salmo 62, se le ricchezze abbondano, non ci mettete il cuore. E possiamo leggerlo anche nel libro dei Proverbi. Adesso vi leggerò alcuni proverbi, quindi facciamo attenzione, il momento più importante e significativo è quando ci soffermiamo nella nostra vita e identifichiamo chi è il nostro Dio. E l'ultima cosa che voglio dirvi questa mattina è: fuggite l'adorazione idolatra. Se avrete un momento e riconoscerete che ci sono degli idoli nella vostra vita, poi non dovete fare altro se non mettere tutto il vostro impegno per distruggerli. L'idolatria è un peccato dal quale ci dobbiamo guardare, e c'è un tipo di idolatria che è evidente, è l'idolatria del popolino, no? Quelli che vanno appresso alle statue, che pregano a San Calogero, Dinaro o che ne so, a chiunque altro. Io penso che di queste cose è facile liberarsene, perlomeno chiunque legge la scrittura con una semplice onestà sa benissimo che bisogna pregare soltanto Dio. E io non riesco a capire come ci siano persone alle quali, quando Gesù dice adorerai il Signore il Dio tuo, soltanto a Lui renderai il tuo culto, possano pensare che c'è un culto di latria e un culto di dulia, che sono cose diverse. Non sono cose diverse. Qui Gesù parla del culto di dulia, proprio il termine di cui ci riferiamo. E non si può essere dulos o duloi, schiavi di due signori. Quindi non parliamo neanche di coloro che si prostrano e che baciano le statue, o che pensano di avere una croce come amuleto o cose di questo genere. Penso che da queste cose è facile essere liberati. Ma ci sono delle idolatrie che sono ben più insidiose, più sottili, più subdole, più persistenti. Quelle delle quali parla Giovanni quando ci dice guardatevi dagli idoli, ma quelle di cui parla Paolo. Nella Prima Corinzi al capitolo 10 egli parla dell'idolatria. E se leggete dal versetto 1 fino al versetto 15, lui parla di vari peccati. I nostri padri sono stati sotto la nuvola, sono stati liberati da Dio, ma della maggior parte Dio non si compiacque. E poi parla dei loro peccati. Non diventate, queste cose avvennero, leggo dal versetto 6 di Prima Corinzi 10, per servire d'esempio a noi affinché non siamo bramosi di cose cattive come lo furono costoro. Perché non diventate idolatri come alcuni di loro? Secondo quanto è scritto, il popolo si sedette per mangiare e bere e poi si alzò per divertirsi, e non fornichiamo, cioè non commettiamo immoralità sessuali, come alcuni di loro fornicarono, e ne caddero in un giorno loro 23.000. Non tentiamo il Signore, come alcuni di loro lo tentarono e perirono morsi dai serpenti. Non mormorate come alcuni di loro mormorarono e perirono colpiti dal distruttore. Queste cose avvennero loro per servire da esempio e sono state scritte per ammonire noi che ci troviamo alla fase conclusiva delle epoche. Perciò chi pensa di stare in piedi guardi di non cadere. Perciò, leggo il versetto 14, miei cari, fuggite l'idolatria. Vedete, l'idolatria non è soltanto l'adorazione delle statue, è la mormorazione, è la fornicazione, è tutte le cose di cui abbiamo letto qui. Paolo parla ancora della cupidigia o dell'avarizia, dell'amore del denaro come idolatria. Efesini 5:5, Colossesi 3:5, probabilmente questo passo di Colossesi dove comprendiamo che si unisce ad altre cose. Fate dunque morire ciò che in voi è terreno: fornicazione, impurità, passioni, desideri cattivi, cupidigia, che è idolatria. Cioè dobbiamo considerare che tutte queste cose che nutrono il nostro ego e ci allontanano da Dio sono idolatria. L'idolatria è un peccato dal quale dobbiamo guardarci. E l'adorazione a Mammona è l'alternativa alla vera adorazione di Dio, che è più duratura, più comune, più insidiosa. Di certi peccati col passare del tempo noi sentiamo meno la forza, diciamolo chiaramente. Magari il peccato sessuale ha una certa forza nei giovani, negli uomini di mezza età, ma col passare degli anni naturalmente certi istinti e stimoli e spinte si attutiscono, si attenuano, così anche col mangiare, col bere. Quando mangiamo un po' di più la sera magari e non stiamo bene, sappiamo che non possiamo più fare le cose che facevamo da giovani. Ci sono certi peccati che col passare degli anni diventa un po' più difficile praticarli, ma non questo idolo. L'amore per le ricchezze, se non viene mortificato in giovinezza, diventerà l'idolo degli idoli nella nostra vecchiaia. E potremmo pure avere chissà quanti soldi da parte, chissà quanta proprietà, continueremo a bramare e a desiderare di più e di più e di più, e il pensiero che ci tormenterà sarà quello che ci sarà un giorno in cui quelle cose le dobbiamo lasciare, proprio come il famoso Mazzarò della roba di Verga, che morì dicendo: roba mia, vienitene con me. L'adorazione a Mammona è l'alternativa più duratura, perciò uccidete Mammona. Uccidiamo Mammona. E come si uccide Mammona? Ogni peccato deve venire mortificato mediante la ricerca pratica della virtù opposta. Per uccidere Mammona dobbiamo imparare ad essere generosi, a praticare la generosità su base regolare, pensare non solo a noi stessi, non solo alla nostra famiglia, ma pensare agli altri, pensare a quelli che hanno meno di noi, come fece il samaritano. Quel levita e quel sacerdote di cui abbiamo letto nella parabola del samaritano non vollero sporcarsi le mani. Pensarono, perché non andarono ad aiutare quell'uomo che si era imbattuto nei ladri? Ci avete mai pensato? Perché si sarebbero contaminati ritualmente. Hanno pensato a se stessi. Quel samaritano non aveva di questi scrupoli. E fu generoso e mise del suo e del denaro e diede due denari e poi disse: all'albergatore: ti darò dell'altro denaro. Fu generoso. Liberiamoci dall'amore del denaro praticando la generosità, liberandoci di quelle cose che sono superflue e non dobbiamo vivere per accumulare. C'è una legittima preoccupazione per il futuro, ed è giusto che abbiamo delle riserve, certo, dei risparmi, è giusto, ma fratelli, dobbiamo riflettere su quanto è pericoloso mettere il cuore a questo genere di cose, vivere soltanto per. Dobbiamo meditare sulla vanità delle ricchezze. Solo due proverbi, Proverbi 27-24: le ricchezze, abbi gran cura delle tue mandrie, perché le ricchezze non durano sempre, e neanche una corona dura di epoca in epoca. Fai attenzione, quello che hai è soggetto a sparire. E poi al versetto 4 del capitolo 23: non ti affannare a diventare ricco, smetti nell'applicarvi la tua intelligenza. Vuoi fissare lo sguardo su ciò che scompare? Poiché la ricchezza si fa delle ali, come l'aquila che vola verso il cielo. Impariamo a riflettere sulla precarietà, che tutto ciò che questa vita ci dà porta con sé. Gesù l'ha detto: le ricchezze di questo mondo, fate attenzione, sono soggette a degli insetti, sono soggette alla ruggine, sono soggette ai ladri. Riponete le vostre speranze e concentratevi nella contemplazione dei beni eterni. Pensate alle promesse e alle rivelazioni del cielo. Quanto ci pensiamo al cielo? In questi giorni il pastore Alan Dunn mi ha fatto un bel regalo, mi ha portato un libro dal pastore Dunn. Vi dovete aspettare libri come regali, perché lui è l'uomo dei libri. Ogni volta che telefono a lui mi dice: ah, io sto leggendo questo libro e quest'altro libro. Mi fa impazzire, non riesco a capire come veramente quest'uomo sia così. Mi ha portato un libro che parla della gloria del cielo, che ci è già stata rivelata. Un libro che parla del paradiso, delle cose che sono riservate ai credenti. Noi dobbiamo imparare a non essere nostalgici, come dicevo, credo venerdì scorso. Dobbiamo pensare che il tempo migliore, il nostro tempo migliore, non è né quando avevamo 5 anni, né quando avevamo 15 anni o 20 anni, né il tempo migliore è stato 500 anni fa quando c'è stata la riforma protestante, o 300 anni fa quando c'è stato il grande risveglio, 250 anni fa quando c'è stato il grande risveglio, o cose di questo genere, ma il tempo migliore della nostra esistenza deve ancora venire. E dobbiamo imparare a contemplare le promesse, le cose che non si vedono, che sono eterne, ci dice Paolo. Avendo lo sguardo intento alle cose che non si vedono, perché quelle cose sono eterne. Di Richard Sibbes, uno dei puritani, è stato detto che il cielo era in lui prima ancora che egli fosse in cielo. Che si possa dire di ciascuno di voi, di ciascuno di noi. E mettiamo così ogni nostro tesoro al servizio del Signore. Che cosa possiedi? Che cosa possediamo davvero? A parte i soldi, noi abbiamo tempo, noi abbiamo talenti, capacità, forza. Ecco, mettetele al servizio del Signore. Queste sono le cose che noi ci ritroveremo un giorno. Tutte le cose che teniamo per noi le perderemo. Tutto il tempo che spenderemo nel servizio del Signore sarà ben investito. Io ho concluso. E anche oggi concludo con la citazione di un film. In un film di Tarantino, quanti conoscono i film di Tarantino sanno che ci sono delle cose che sono piuttosto disturbanti, ma in un film di Tarantino la protagonista ha una lista di nomi di persone che avrebbe dovuto uccidere per vendicarsi e non si darà pace fino a quando non avrà esaurito tutta la lista. Sono nemici potenti, violenti, spietati, ma lei è determinata a distruggerli e sterminarli tutti. Mi domando se anche noi abbiamo una tale lista, non di persone, ma di peccati. E se non dovremmo fare proprio come la protagonista del film, scriverli uno dopo l'altro, e mediante lo Spirito Santo farli morire, affamarli, far loro la guerra. Mediante lo Spirito, dice Paolo, ci dobbiamo impegnare a fare morire gli atti del corpo. E concludo con i versetti dell'Epistola di Paolo ai Colossesi, capitolo 3. Fate dunque morire ciò che in voi è terreno, fornicazione, impurità, passioni, desideri cattivi, cupidigia che è idolatria. Per queste cose viene l'ira di Dio sugli uomini ribelli, e così camminaste un tempo anche voi quando vivevate in esse. Ora invece deponete anche voi tutte queste cose. La facciamo questa lista, fratelli? Ira, collera, malignità, calunnia. E non vi escano di bocca parole oscene, e non mentite, quindi menzogna, gli uni gli altri, perché vi siete spogliati dell'uomo vecchio con le sue opere e vi siete rivestiti del nuovo che si va rinnovando in conoscenza a immagine di colui che l'ha creato. Non si possono servire due padroni. Voi non potete servire Dio e Mammona. Uccidete Mammona. Preghiamo. Signore Padre nostro, noi riconosciamo che il nostro cuore è una fabbrica di idoli, come è stato detto e affermato tanto tempo fa, e che identificarli e far loro la guerra è il nostro compito che desideriamo svolgere con il tuo aiuto. Le parole di Gesù ci rattristano da una parte, ma ci avvertono a mettere ogni impegno affinché ogni residuo di peccato possa essere combattuto in noi e da noi. Oh Signore, cosa sarebbe la nostra vita se il nostro carattere fosse davvero quello di Gesù? Cosa sarebbe la nostra vita se l'anima nostra fosse del tutto libera da qualunque forma di peccato, di pensieri peccaminosi, di desideri peccaminosi? Saremmo già in cielo, e questo lo desideriamo realizzare, ma aiutaci a combattere il buon combattimento della fede e a mortificare, mediante lo Spirito, gli atti e i desideri che si elevano contro la conoscenza di Dio. Aiutaci a prendere sul serio le parole di Gesù e a fare la tua volontà. In Cristo noi preghiamo. Amen.